San Paolo della Croce, apostolo del crocifisso. Allora, dire Paolo della Croce è dire grande apostolo del crocifisso, ed è la stessa cosa. Paolo è un grande innamorato del crocifisso, ma questo lo porta ad essere anche il più grande apostolo del crocifisso. Quando uno ama qualcuno o ama qualcosa, un'idea, fa di tutto per trasmetterla, per parlarne, per testimoniarla. L'amore vero è un fuoco che si espande e cerca di incendiare tutti. Scriveva San Paolo: vorrei che venisse in noi tanto fuoco di carità fino a bruciare non solo chi ci passa vicino, ma anche i popoli lontani, in una parola tutte le creature, affinché tutte conoscessero ed amassero il sommo bene. In questa espressione si evidenzia che Paolo ha scoperto che il centro della santità, il centro per essere santi, è l'amore. Dio è amore. Andiamoci a leggere la prima lettera di Giovanni al capitolo 4, versetto 8. Perché Dio è amore, è la manifestazione più grande, lo sappiamo, dell'amore di Dio per gli uomini e Gesù Cristo e questi crocifisso. Dice Paolo, un mare di dolore e di amore, un immenso oceano senza fondo. In quel libro, in questo crocifisso, in questa immagine, noi possiamo leggere, vedere, imparare, buttarci dentro tutto l'immenso amore che Cristo, che Dio ha avuto per noi. Contemplando le piaghe e il sangue di Cristo, Paolo scopre che il valore delle anime che sono costate il sangue di Cristo e quindi l'urgenza dell'apostolato per procurare la loro salvezza e non rendere inutile proprio il sangue. Il sangue di Cristo. Se noi vogliamo portare le anime a Cristo, se noi vogliamo convertire le anime a Cristo, dobbiamo partire da quel sangue versato sulla croce. Tutto parte da lì. Guardate quanto vi ho amato. C'è un brano del profeta, mi sembra, Osea. Vedete Isaia, non ricordo adesso il passo, perché io per passi sono negato a ricordarmi i passi, dove si dice, ma cosa avrei dovuto fare di più? L'abbiamo ascoltato proprio in Quaresima, in questi giorni. Cosa avrei dovuto fare di più che non ho fatto? È Dio che parla. Cosa avrei dovuto fare di più che non ho fatto, che voi continuate sempre a peccare, continuate sempre ad allontanarmi? Ho dato mio figlio, ho dato la mia vita. Sono morti profeti, sono morti uomini che hanno portato la mia parola e voi ancora non capite? Voi ancora non capite? Popolo di dura cervice. Già nel diario del Castellazzo, il 4 dicembre 1720, il giovane Paolo scriveva: desidererei essere scarnificato per un'anima, per salvare un'anima. E mi pareva di svenire vedendo la perdita di tante anime che non sentono il frutto della passione del mio Gesù. Queste parole esprimono con grande chiarezza l'intimo rapporto tra amore a Gesù crocifisso e apostolato. Cos'è che spinge Paolo a immettersi nell'apostolato per salvare le anime? L'amore a Cristo crocifisso, così come ha fatto lui, così come ha fatto lui sulla croce. Paolo, terminati i 40 giorni di ritiro a Castellazzo, incomincia un intenso apostolato, prima in patria e poi in varie regioni d'Italia, apostolato che diventa sempre più intenso quando poi viene ordinato sacerdote. Lui ha scoperto che la passione di Gesù è il mezzo più efficace per convertire le anime più ostinate, per sterminare i vizi, piantare la vera pietà e incamminare le anime a grande santità. La passione di Gesù è una ricchissima miniera di ogni virtù. È la via regia dove si impara l'altissima scienza della santità. È qui che hanno imparato i santi, è qui che si ci fa santi, ai piedi della croce, guardando il crocifisso. Predica centinaia di missioni popolari, spostandosi spesso a piedi da una regione all'altra per annunciare a tutti l'amore crocifisso. Spesso arriva nei paesi dopo smarrimenti nei boschi, stanco, digiuno, piedi sanguinanti. Fu l'apostolo dei più umili, dei più abbandonati e perduti, tanto da essere chiamato cacciatore di anime, apostolo dei banditi. Ma lo ricordate quell'episodio della conversione di quel bandito, no? Come lui cammina nel bosco, un bandito lo prende un po' in ostaggio, lui pensava che è finita per me, invece no. Togliendolo un po' fuori da occhi indiscreti, il bandito si mette in ginocchio e chiede di essere confessato. Quindi un grande esempio, andavano proprio da lui. Va alla ricerca delle anime, non risparmia nessun sacrificio, nessuna preghiera, nessuna penitenza per la salvezza di queste anime. Questo grande esempio per noi, io lo dico spesso a questo gruppo che viene qui il giovedì, dico, arrivano tante richieste di preghiere, di guarigione per persone che hanno bisogno. Dico, qui non dovete venire, il nostro compito è solo uno, la Madonna ha voluto questo gruppo per uno scopo ben preciso, pregare per chi ha bisogno. E il Signore le grazie a noi ce le concede dopo. Quindi più noi preghiamo per gli altri, più saremo esauditi nei nostri bisogni, nelle nostre necessità. Questo deve essere il compito del cristiano. Pregare per le anime abbandonate, pregare per chi ancora non si è convertito. In pieno inverno lo trovano immerso in una vasca di acqua gelida, per convertire un peccatore ostinato che non era riuscito a convertire con le parole. Quindi inizio a fare della penitenza per convertire proprio questo convertito. Non ci riesco con le parole, proviamo con i fatti. Non meraviglia vedere che anche i peccatori vanno alla caccia di lui per riconciliarsi con Dio, come avvenne quella volta, come già vi ho citato, che camminava solo in un bosco infestato dai banditi e a un tratto si trovò a tu per tu con uno di loro, che gli punta il fucile contro e gli domanda di inoltrarsi con lui nel bosco. Mentre Paolo crede giunta alla sua fine e si raccomanda l'anima a Dio, all'improvviso il bandito getta lontano il fucile e si mette in ginocchio davanti a Paolo e lo prega di confessarlo, scusandosi con lui per la maniera usata, perché temeva che il santo non lo volesse confessare. Anche sul letto di morte, quando oramai non poteva più parlare, a chi veniva a visitarlo donava un piccolo crocifisso e mostrandolo al visitatore sembrava volesse dire: ora sarà lui a farti la predica, non più io. I 50 anni di intenso apostolato di Paolo sono il frutto dell'aver contemplato prima Cristo crocifisso. Sono il frutto della comprensione del valore delle anime che sono costate sangue a Gesù sulla croce, sangue di Cristo. Questo spiega il voto specifico, particolare, fatto da San Paolo nella croce e poi da tutti i passionisti, il voto della passione, cioè di amare e fare amare Gesù crocifisso con la vita, con le opere e con la parola. Tutto parte da lì. Tutto parte da lì. Fu anche questo apostolato particolare di Paolo si evidenzia anche in quanto fu un grande direttore di anime, grande direttore illuminato di anime. Diresse sulla via della santità anche migliaia di fedeli in tutte le età e condizioni. Oltre alla direzione compiuta nelle missioni popolari, negli esercizi spirituali, nei colloqui privati, Paolo della Croce svolse la direzione anche per mezzo della corrispondenza, delle lettere, con sacerdoti, religiosi e molti laici. Scrisse più di 20.000 lettere di direzione spirituale per esortare tutti ad amare Gesù, ad amare il crocifisso. Troppo molte sono state perdute, però abbiamo una buona raccolta di lettere di Paolo della Croce dirette a sacerdoti, religiosi e poi le lettere ai laici. Andiamo un po' ai laici passionisti, dove maggiormente Paolo ha indirizzato il suo apostolato. Questo è il padre che Dio ci ha donato, dicevano i laici. Anche i laici, Paolo presentava il crocifisso. Vi invita a conoscerlo, a meditarlo, ad amarlo, a seguirlo e a testimoniarlo. Diceva Paolo, e quindi questo lo rivolge in modo particolare a voi laici, se nel vostro cuore si accenderà un amore sincero per Gesù crocifisso, sentirete il bisogno di farlo conoscere e farlo amare anche dai fratelli. Se scatta questa molla, altrimenti è una pia devozione. E col crocifisso non ci può essere una pia devozione. Io la pia devozione è una semplice preghierina, ma col crocifisso deve scattare proprio questo innamoramento. Questo innamoramento. Noi siamo chiamati, i laici soprattutto, siete chiamati ad essere testimoni di Cristo crocifisso e risorto nel mondo, nel luogo dove vivete. Questo vuole oggi la Chiesa da tutti i laici, che vogliono vivere in modo serio la propria fede, ancora di più per chi si impegna in un percorso di santità particolare, in un carisma particolare come questo. Purtroppo dobbiamo dircelo, viviamo in un mondo di ateismo pratico, non solo di idee, ma di ateismo pratico, di comportamento, di testimonianza. Quanti uomini e donne, anche battezzati, vivono come se Dio non esistesse, come se la fede fosse un optional. Ce l'ho, ce l'ho. Riservata per qualche situazione o persona particolare, per gli anziani, per i bambini. La vita sociale è spesso disumana. Gli uomini sono attraversati da paure che si cerca di placare, direi con una ubriacatura di tipo diversa, cioè non andando alla fede, ma cercando di risolvere i problemi con altre situazioni. E mi chiedo, mentre anche preparavo un po' questa riflessione, ma i veri cristiani dove sono finiti? Quei cristiani di cui parla il Signore nel Vangelo, che vuole che siamo luce, sale è lievito, luce per illuminare, sale per dare sapore, lievito per far fermentare. Dove sono finiti? Noi purtroppo ce lo dobbiamo dire, partendo da consacrati, dai laici, da tutti i buoni cristiani nel mondo, anche se siamo buoni cristiani. Noi siamo spesso luce spenta, sale scipito, lievito senza vita. Non riusciamo a far fermentare la pasta. Non illudiamoci di salvarci da soli, che sia chiaro. Quei detti lasciano il tempo che trova. Anima e camisa l'avevo divisa, non è vero? Per chi si consacra al Signore, per chi decide un cammino di santità, ha una grande responsabilità, che è quella di salvare altre persone, portare a Cristo altri. Chi non aiuta un fratello a salvarsi, la sparo grossa, ma mi va di dirlo, rischia di non salvarsi. Perché se io so che una persona non conosce Cristo, una persona rasenta un po' la non salvezza e nel peccato, cosa faccio io per portarla sulla retta via? Paolo non ci riusciva con le parole, si buttava nell'acqua fredda, che potremmo anche farla, perché no, per convertire un'anima. Ma cosa facciamo noi quando una persona non ci ascolta, non si vuole convertire? Cosa facciamo per fare di tutto affinché questa persona si converta? Oppure la lasciamo al suo destino? Serio esame di coscienza. Allora, questo è l'apostolato. L'apostolato deve essere prima di tutto un impegno personale. Cioè di ogni cristiano, giovane e anziano, dotto, intelligente o meno dotto, sposato e non sposato, un impegno con la vita, con la carità, con la preghiera, con la parola. Vita, testimonianza, carità, azione, azione pratica. No, ripeto quello che ho detto tante volte, no l'euro per togliermelo di mezzo, no, oppure per mettermi in pace alla coscienza. Non è, quella è pure carità, ma non è solo quella. Stare, visitare gli ammalati, visitare i carcerati, vestire gli ignudi, dare da mangiare, le opere di misericordia che conosciamo bene. La preghiera, dice Papa Francesco. Chi non prega il Signore, prega il diavolo. Parole dure. Meno male ho trovato uno che crede, un papa che crede al demonio. Poi nell'altra catechesi ieri mattina, parlando sempre ai cardinali, dice: stiamo attenti al pessimismo, perché il pessimismo è il gioco del demonio. Stiamo attenti al pessimismo, quindi chi non prega il Signore vuol dire che sta pregando qualche altro con la mondanità, lui dice, della vita, con il piacere totale della vita. E con la parola, il buon esempio con la parola, con la catechesi, con l'annuncio, con l'annuncio. Quindi, oltre all'impegno personale, questo è l'impegno personale, deve, per un buon apostolato ci deve essere anche un impegno comunitario. Diciamocelo bene e chiaro: se vogliamo che le nostre comunità, che le nostre famiglie, che il nostro istituto siano cammini di fede, devono essere cammini di santità e di missione, fatti insieme. Fatti insieme, non separati, ognuno col suo orticello, no, non abbiamo capito nulla. Finché Ragioniamo così, ho la vaga impressione che scompariremo. Scompariranno gli ordini, scompariranno gli istituti, scompariranno tutto, perché non c'è unità, c'è frammentarietà. Frammentarietà. Speriamo che questo non avvenga anche nel vostro istituto. Io non lo so come sono le cose, perché non sono addentro. Non vorrei, mi sembra che voi avete missionari e collaboratori, no? Sono due cose, due cammini a parte. Guai se avviene una separazione, due cammini separati. Guai! Che carisma è uno? Carisma è uno. L'obiettivo è uno. L'obiettivo è uno. Voglio essere un pochettino più provocatore. Speriamo che non ci siano rivalità tra sono più importanti i missionari o i collaboratori o i collaboratori e i missionari. No, guarda, perché non è questo lo scopo per cui è nato l'istituto. Perché capite che viene fuori il discorso di prima, che testimonianze siamo? Luce, sale, lievito. Non può stare così, non può essere così. Qui non c'è nessuno importante. Perché, non so, parlo a dei missionari, a dei collaboratori all'istituto, io dico, non può essere importante il missionario più del collaboratore o il collaboratore più del missionario. Non ci sta né in cielo né in terra. Come da noi. Essendo una congregazione di diritto pontificio e clericale, che ci sono i sacerdoti, perché Paolo non voleva fondare la congregazione, non voleva essere sacerdote, però gliel'hanno imposto a diventare sacerdote, perché se non diventava sacerdote non, a quel tempo non poteva fondare una congregazione, se no non sarebbe diventato sacerdote. Allora, da noi la dicitura padri passionisti è sbagliata. Perché è sbagliata? Perché all'interno dell'istituto non ci sono solo i padri, i sacerdoti, ci sono anche i fratelli. E quindi è come escludere i fratelli dalla dicitura padri passionisti. Noi siamo, è stato un capitolo generale che ha tolto la dicitura padri passionisti e ha messo missionari passionisti. Che è diverso. È diverso, include tutti, include tutti.
Come dovrebbe essere per noi.
È importantissimo questo. E da qui si vede, da qui si vedono tutti i missionari, collaboratori che sono quelli che aiutano a pulire, a spazzare, un esempio, non lo so.
Così,
Non è
ma da
così.
noi è ancora peggio, perché da noi risulta l'istituto missionarie secolare della passione. Quindi
Ora la porta
succede che il
pontificia.
linguaggio non fa capire, per esempio, che ci sono i maschi.
Certo,
Esempio, e
certo.
questo invece, se si andava sul significato della missione, quindi istituto secolare missionario, non intendendo né maschi né
Diverso.
femmine, aveva un senso più profondo di quello che era il cammino. Però allora gli
Però,
storici erano quelli e
ok, però lasciamo
quelli
stare questo. Il beato Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica Fideles Laici, scrive al numero, l'ho saltato. I fedeli laici hanno la vocazione e la missione di essere annunciatori del Vangelo. È una urgenza intramontabile. Ogni discepolo è chiamato in prima persona. Nessuno può sottrarsi nel dare la sua propria risposta. Guai a me se non predicassi il Vangelo. A tutti ripeto il grido appassionato che ho ripetuto all'inizio del mio ministero petrino. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Allora, i laici passionisti non fanno un voto, ma una promessa solenne a Gesù crocifisso. Fa che io ti ami e ti faccia amare. Fa che io ti ami, prima io, e poi ti faccia amare. Non è vero passionista chi non è un grande innamorato e un vero apostolo di Gesù crocifisso. Io questo l'ho preparato prima che venisse letto Francesco, lui lo disse questo. Chiaro? O seguiamo Cristo Gesù, o siamo del mondo, possiamo essere papi, vescovi, cardinali, sacerdoti, ma siamo mondani e non siamo di Cristo. E disse pure che Pietro ha riconosciuto chi, quando Gesù ha detto chi dice la gente che io sia, tu sei il Cristo, mi ha riconosciuto, ti seguirò Signore, ma la croce no, Pietro, perché la croce fa scandalo. No, se non seguiamo la croce, ha fatto una bella omelia passionista, l'abbiamo definita l'altra sera in comunità, se chi non segue la croce segue il diavolo, non è cristiano, non è discepolo del Signore. Chi toglie la croce dalla vita cristiana. Quindi non è vero passionista chi non è un grande innamorato, un vero apostolo di Gesù crocifisso. Allora, per conoscere seriamente la spiritualità passionista, come insegnata da San Paolo della Croce, dobbiamo partire dalla convinzione che la passione di Gesù è il centro della nostra vita, il centro del magistero di Paolo della Croce e del suo apostolato. Gesù crocifisso, la passione di Gesù. Dove sta l'originalità di Paolo della Croce? L'originalità di Paolo della Croce sta nell'avere additato nella passione di Gesù la via maestra della salvezza e della santità. Ci si salva solo se si guarda a Cristo crocifisso. Molti santi hanno parlato di Gesù crocifisso, ma nessuno prima di lui ha affermato con tanta forza che mettere Gesù crocifisso al centro del cammino spirituale implica non solo la sua conoscenza, qui sta il bello, ma anche la conformazione a lui. Conformazione a Cristo crocifisso. E qual è questa conformazione? È qui che viene il bello. Essere schernito e non dire una parola. Essere umiliato e non dire niente. Tacere. Perdonare chi mi sta facendo del male. La cosa più grande, perdere la dignità di uomo. Ve lo dicevo qualche incontro fa. Tu togli vuoi togliere dignità ad una persona, spogliano nudo e metterlo in balia di tutti. Lui, più nudo di così, è stata tolta la dignità di uomo. Tutto quello che sappiamo. Essere abbandonato pure dagli amici, da coloro che erano, si dicevano, più vicini. Ti seguiremo fino alla fine, ma la croce no. Quali sono i simboli di questa scelta? Simboli di questa scelta sono due immagini di San Paolo della Croce, che conoscete bene, che potete ammirare nelle chiese dei passionisti di solito. La prima è un quadro di Paolo della Croce elevato in estasi davanti a un grande crocifisso, che con un braccio staccato dalla croce lo abbraccia e lo stringe al cuore. Questo è l'estasi proprio, essere abbracciati ed essere inseriti nel cuore del crocifisso. La seconda immagine mostra il santo Paolo che parla al popolo mentre presenta ai fedeli un grande crocifisso. Queste due immagini sono la sintesi più bella della spiritualità dell'apostolato di San Paolo della Croce. Ci sono stati tanti santi innamorati del crocifisso, ma quando si parla del mistico e apostolo del crocifisso per eccellenza, si pensa sempre a San Paolo della Croce. Come ha avuto origine in Paolo questa intuizione e scelta? La prima formazione, l'abbiamo detto cristiana, Paolo l'ebbe da sua mamma, Anna Maria Massari, madre di 16 figli, che gli parlava spesso degli esempi eroici dei primi anacoreti, i primi religiosi, chiamiamoli così, monaci cristiani, e poi della passione di Gesù. Il santo fu molto colpito dagli esempi dei monaci del deserto, ai quali pensa quando riceve dal vescovo l'abito nero e si firma Paolo Eremita. Paolo Eremita. Il primo nome che voleva dare al suo istituto era I Poveri di Gesù. Poi, pian piano, la passione di Gesù diventa il centro della sua vita, che passa dall'aspetto negativo delle privazioni all'aspetto positivo dell'amore che scopre nella passione di Gesù. Vi ricordate quando vi ho detto, quando dite la parola passione, cosa pensate? Non dolore, solo dolore, sofferenza, ma passione come amore, come amore. E vedendola così cambia tutto la prospettiva della passione di Cristo, della morte di Cristo. Due episodi influenzano questa scelta. Il primo fu cosiddetta conversione. Nel 1713, all'età circa di 20 anni, Paolo, ne abbiamo parlato però per centrare adesso il discorso, quando lui nasce questo amore forte per l'apostolato, per Cristo crocifisso, ascoltando un discorso dal parroco, resta folgorato dalla grandezza dell'amore di Dio. Fa una confessione generale della sua vita con il parroco e chiede e decide di darsi ad una vita santa e perfetta. Paolo ha vissuto la giovinezza sempre in grazia di Dio, ma ora sente più forte l'attrattiva dell'intimità con Dio, della frequenza dei sacramenti e della meditazione quotidiana sulla vita e passione di Gesù. Questo è il primo momento. Il secondo episodio, lo conosciamo pure perché ne abbiamo anche parlato, fu una illuminazione eccezionale avvenuta nel 1720 a 26 anni, mentre stava tornando a casa dopo aver partecipato alla messa. Egli stesso racconta. Per la strada andavo raccolto come in orazione. Quando fui in una strada per voltare verso casa, fui elevato in Dio con altissimo raccoglimento, con scordamento di tutto e grandissima suavità interiore. Ed in questo tempo mi vidi in spirito vestito di nero sino a terra, col sul petto una croce bianca sopra un cuore e che dentro aveva scritto il nome Santissimo di Gesù. Questa è la svolta fondamentale nella vita di Paolo. Un anno dopo, il crollo di tutte le sue sicurezze umane, impedito di presentare al Papa la regola del nuovo istituto, lo porta nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma a fare voto di dedicare la sua vita a Gesù Cristo, ad amarlo e farlo amare, impegnandosi a fondare la famiglia passionista nella quale la passione di Gesù sarà al centro di tutto. Questo voto è la base e il centro della vita di San Paolo della Croce, del suo cammino spirituale, della sua attività e del suo insegnamento, che lo porterà alla grande scoperta che la passione di Gesù è la più grande e stupenda opera del divino amore. Questo è il momento in cui nasce la famiglia passionista. Conclusione. Crocifisso con Gesù. A questo punto possiamo capire perché il traguardo della spiritualità di San Paolo della Croce, amare Gesù crocifisso, chiede la partecipazione alla passione di Gesù. Se io decido di amare Cristo crocifisso, devo partecipare alla sua passione, altrimenti è pura fantasia, pura spiritualità. Paolo spiega tante volte che il dolore concreto, il dolore fisico, spirituale, dà all'uomo la possibilità di partecipare alla croce di Cristo. Già nella prima pagina del suo diario parla della comunione con il Cristo crocifisso. Per misericordia del nostro caro Dio, desidero solo di essere crocifisso con Gesù. Questo è il programma. È la chiave con cui interpretare la vita e il pensiero del nostro fondatore. Per misericordia del nostro Dio, desidero solo essere crocifisso con Gesù. Anche egli, può ripetere con l'Apostolo Paolo e con lui anche noi, sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. La partecipazione alla passione di Gesù e la conformazione con il Cristo crocifisso è il tema centrale di tutto il diario di San Paolo della Croce. Se non l'avete letto, rileggetelo, leggetelo o rileggetelo. Il motivo più forte che lo spinge ad accettare il dolore è il desiderio di diventare sempre più simile al Signore crocifisso. E qui ripeto la frase di Pietro: Signore, ti seguirò dovunque tu andrai, ma la croce no. Il quale in tutta la sua vita non ha fatto altro che patire. Questo desiderio è talmente forte che egli ha il solo timore che la sofferenza possa finire. Noi invece ragioniamo al contrario, quando finisce. Il suo cuore appassionato denuncia che il mondo se ne giace in una profondissima dimenticanza delle amarissime pene sofferte per suo amore da Gesù crocifisso, nostro vero bene, essendosi poco meno che estinta la memoria della sua santissima passione, che non è più la base della vita. La passione non è più la base della vita. Non è più la base della famiglia, della cultura, della storia. Il dolore, non se ne parla più di dolore. Si vuole sfuggire al dolore. Per fare di Cristo il cuore del mondo, dobbiamo tornare alla contemplazione continua del crocifisso. Qui si trova anche la fonte della dignità umana. Alla scuola del crocifisso si impara ad essere apostoli e a proclamare il valore e la dignità dell'uomo alla scuola del crocifisso, guardando al crocifisso. Perché? Perché l'uomo è stato redento a caro prezzo con il sangue di Gesù sulla croce. La spiritualità passionista, nata dal cuore appassionato di San Paolo della Croce, è una proposta di vita evangelica, concreta e semplice, senza grande, più semplice del crocifisso. Riconosciuta dalla Chiesa come una valida forma di vita cristiana e di evangelizzazione.